Martedì 2 dicembre, benvenuti ad una nuova edizione di Gerry Valdichiano sulle frequenze di Radio Incontri Blu Cortona. Stefano Bertini ai microfoni vi auguro una buona giornata. Cortona e Castiglione Fiorentino sono le protagoniste delle news odierne. L'amministrazione comunale di Cortona ha promosso un'indagine di mercato per ricercare una nuova sede per la farmacia comunale a Camucia. L'atto segue la deliberazione di giunta avente ad oggetto valorizzazione farmacia comunale di Camucia come farmacia di servizi, con cui è stato dato mandato di procedere alla predisposizione e pubblicazione di un'indagine di mercato, finalizzata all'individuazione di un immobile da affittare per essere adibito a tale scopo. Il Comune dà avvio ad una iniziativa di ricerca di locali, aventi destinazione d'uso commerciale e in parte direzionale. L'immobile dovrà essere di piena proprietà e disponibilità giuridica e materiale dell'offerente, dovrà essere edificato e pronto all'uso, senza necessità di ulteriori opere da parte del Comune di Cortona e avere una destinazione d'uso specifica in parte commerciale e in parte direzionale e magazzino. Fra i requisiti richiesti dall'indagine di mercato c'è quello della ubicazione. L'immobile dovrà essere nel contesto del nucleo urbano di Camucia, non potrà distare meno di 200 metri da altre farmacie già aperte, essere in collocazione fronte strada con la presenza di parcheggio frontale o nelle immediate vicinanze e avere un accesso indipendente, rispondente alla legge 13 del 1989 per l'accessibilità da parte di persone con disabilità o scarse capacità motorie. Il Comune richiede una sede con superficie utile non inferiore a 350 metri quadri, la presenza di servizi igienici. La parte commerciale dovrà svilupparsi interamente al piano terreno rispetto al fronte stradale e la presenza in funzione di tutta una serie di dotazioni impiantistiche. Come indicato nel nostro programma elettorale, con questo atto comincia il piano per la riqualificazione della farmacia comunale, dichiara il sindaco Meoni. Vogliamo migliorare questo servizio per la cittadinanza, rendendolo più accogliente e all'altezza delle necessità della cittadinanza. Poniamo alcuni paletti, primo fra tutti quello dell'ubicazione. La nuova sede della farmacia comunale dovrà essere nel centro di Camucia. Dovrà avere una superficie maggiore rispetto a quella attuale per migliorare l'offerta nei confronti degli utenti. Prosegue così il piano per il miglioramento del centro urbano di Camucia e dei suoi servizi pubblici. E concludiamo il notiziario di oggi con Castiglione Fiorentino. Ancora pochi giorni a Castiglione Fiorentino si respirerà l'aria magica del Natale. Ogni weekend dal 6 al 24 dicembre Babbo Natale sarà lieto di accogliere i visitatori più piccoli e intrattenerli con le sue storie in una location unica, quale la Torre del Cassero. La festa ovviamente non si ferma qui. Saltimbanco, sputafuoco, street band, cantastorie, teatro di strada, cinema, laboratori didattici, personaggi fantastici e non solo animeranno le strade di uno dei borghi più belli d'Italia, che sarà addobbato a feste con luci e sculture luminose natalizie. Venerdì 6 dicembre prenderà via il cartellone natalizio con la Torre di Babbo Natale e i mercati natalizi, dove sarà possibile assieme ai negozi del centro storico dedicarsi allo shopping. L'apertura è prevista per le 16, l'area interessata sarà tra la piazza del Municipio e l'area del Cassero. Lungo Corso Italia 55 poi si terrà l'inaugurazione della mostra internazionale dei presepi e la sera la cena di beneficenza al centro polivalente di Montecchio Vesponi. L'idea, nata in stretta collaborazione con il centro commerciale naturale La Proloco, spiega il vice sindaco Davis Milighetti, è di incentivare la promozione del territorio affinché sempre più turisti scelgano Castiglione Fiorentino per le loro festività, incentivando il commercio di vicinato. Ogni fine settimana, dal 6 al 24 dicembre, le bancarelle traboccanti di artigianato locale attireranno i visitatori con crepe, dolciumi, sapori del territorio e cioccolato artigianale, liquori, formaggi, addobbi, decorazioni natalizie, accessori e tante idee regalo per doni unici fatti con amore. Un Natale dedicato ai bambini e alle loro famiglie, ma senza dimenticare il comparto del commercio al dettaglio, la valorizzazione dei prodotti artigianali e quelli enogastronomici. La sera riflettori puntati sulla cena, perché Natale significa essere vicini e solidali anche che attraverso un periodo difficile economicamente. Spazio poi per iniziative culturali come i laboratori didattici, libera un sacco di storie, sabato 7 e domenica 8 dicembre alle 16 e 17 presso il Museo Archeologico e la finale della 10ª edizione del Festival Letterario Santucce Storm Festival, alle 16.15 presso il Teatro Spina, alla presenza del giornalista americano Alan Friedman. Di scena anche tre rioni, che realizzeranno iniziative. Il primo a scendere in campo è Rione Cassero, con la 21ª edizione della Dicembrigia, che verrà accompagnata dalla sfilata storica ed esibizione dei musici e sbandieratori a cura del Rione Cassero. La successiva settimana sarà di scena il Rione di Porta Romana, poi per concludere l'ultimo fine settimana prima di Natale ci sarà il terziere di Porta Fiorentina. E non c'è Natale senza tradizione a Castiglione Fiorentino. Domenica 22 e giovedì 26, sempre all'interno delle antiche mura, sarà messo in scena il presepe vivente, con comparse e riproduzioni fedeli di costumi storici. Anche per oggi è tutto, adesso passo la linea ai miei colleghi con i loro spazi e le loro rubriche. Noi ci risentiamo domani, martedì 3 dicembre, per una nuova edizione di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amiche e amici ascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Con le sue esternazioni e con i suoi viaggi a sorpresa, il Papa Francesco ci sta mostrando un nuovo volto della Chiesa. Mi riferisco al viaggio fatto nel recente settembre 2024 nelle popolazioni di Indonesia, Papua, Nuova Guinea, Timor Est e Singapore. C'è un potente messaggio anche a noi qui al centro del mondo. Come dice lui, il viaggio di Francesco consegna con evidenza la fede cristiana, il Vangelo, la Chiesa hanno anche a che fare con ogni dimensione dell'umana convivenza. E hanno ancora molto da dire e da dare nella costruzione di una civiltà fondata sulla dignità, sulla libertà e sulla partecipazione. Se il tema delle periferie si tiene in qualche modo con la storia di questo pontificato, la questione dell'inchiesta dei cristiani nel mondo ha molto a che fare con l'impegno e gli sforzi che le chiese locali mettono in campo ogni giorno per portare nel territorio, dentro le case, nelle istituzioni, quei valori irrinunciabili che sono il cuore del cristianesimo. Una spinta energica, come sappiamo, è arrivata in questo senso dalla Settimana Sociale di Trieste.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Buon inizio di settimana a tutti e ben trovati all'ascolto della pagina sportiva che si apre con il riepilogo della giornata numero 17 del campionato di Serie C, Girone B. Giocata venerdì sera, Pineto batte Pianese 1-0, sabato pomeriggio Vispesaro 2 Lucchese 1, a Gubbio Pescara 2 Gubbio 1, a Legnago Carpi batte Legnago Salus 3-1 ed infine le partite di ieri: Sestri Levante Perugia 2-2, Ternana 3 Milan Futuro 0, a Sassari Ascoli 2 Torres 1, a Campobasso Rimini 2 Campobasso 1. Questa sera alle 20:30 Arezzo Virtus Entella Pontedera Spal. Il primo servizio dedicato alla Pianese sconfitta venerdì sera a Pineto, formazione che ha destato più di un interesse visto che all'inizio del torneo non è che fosse così quotato. Bene, ascoltiamoci subito mister Fabio Prosperi.
Intanto abbiamo fatto i primi 20 minuti sicuramente non belli, ma non belli non perché avessimo subito chissà che cosa, non abbiamo preso gol su un nostro, purtroppo un nostro disimpegno, diciamo, è stato quasi un errore, insomma, che può capitare, abbiamo su una palla nostra, una palla in uscita, ma può succedere. Non è tanto il gol, abbiamo fatto i primi 20 minuti poco aggressivi, poco propositivi, in attesa un po' quasi adeguati alla partita. Poi abbiamo avuto anche un'occasione subito con Mastro Pietro, poi abbiamo avuto un'occasione abbastanza importante con Mignani, abbiamo cominciato a giocare e secondo me abbiamo chiuso il primo tempo anche discretamente. Il secondo tempo abbiamo cercato di fare la partita perché ovviamente anche Pineto si è abbassato. Ci è mancata la stoccata, abbiamo avuto più di qualche situazione dove potevamo sicuramente trovare il pareggio, non l'abbiamo trovato. Una partita che poi si è stata molto spezzettata, molto interrotta e non siamo riusciti a rimetterla in piedi. Peccato perché il gol è stato un po' un gol in un momento di quasi di studio della partita, un momento abbastanza veramente di studio, un momento molto fermo della partita. Noi abbiamo fatto un piccolo errore e siamo stati puniti.
E adesso occupiamoci della partita di questa sera con il tecnico che alla vigilia con l'Entella parla di un avversario forte e di qualità. La differenza la farà la nostra capacità di crederci, la cattiveria e la precisione nel concretizzare le occasioni da gol. Siamo in ritiro da 8 giorni, la squadra ha reagito bene nel derby di Coppa, massima fiducia nei giocatori, sanno che questa partita conta molto. Mister Troise al microfono di Andrea Vato.
Mister Nettella in serie positiva da 10 partite, imbattuta in trasferta, miglior difesa del torneo, ha un punto debole, se sì, qual è?
Ma il punto debole questa volta deve essere la nostra capacità di produrre, la nostra capacità di crederci con molta più cattiveria e precisione rispetto a quelle che sono state tante partite dove ci hanno visti i protagonisti di tante occasioni di gol, vedi l'ultima in casa contro il Pescara, però è mancato quel pizzico di precisione. Quando incontri queste squadre che dimostrano dei numeri così importanti, devi avere poi la capacità, in magari anche in poche occasioni, di essere un po' più cinico e preciso.
Ecco, dal punto di vista tattico, che partita si aspetta, mister? Sarà l'Arezzo a comandare il gioco, si aspetta un avversario più propositivo, ecco, che tipo di piano gara ha preparato?
Ma è una squadra, un avversario che resta abbastanza costante nell'espressione di gioco, nella fase di non possesso, principalmente ha adottato un blocco di 5-3-2 nella zona mediana di campo, e lasciando di qualche metro, però come sempre dico, noi dobbiamo essere pronti, anche se dovessero venire più forti, a prenderci. Sul discorso della fase di possesso, è una squadra che attraverso questo sistema di gioco riesce ad occupare un po' tutte le posizioni, e a livello individuale ha anche giocatori che, se gli lasci troppo tempo e spazio per ragionare, comunque riescono a sviluppare delle buone trame di gioco. Detto questo, la partita noi la dobbiamo fare soprattutto su noi stessi, perché come abbiamo sempre fatto cerchiamo un po' in tutte le condizioni di avere la nostra organizzazione, e quindi proveremo a trovare quelle soluzioni che ci detterà un po' la partita, se dovessero venire forte per uscire dalla pressione, piuttosto che se dovessero abbassarsi un po' di più, cercare quelle soluzioni offensive attraverso un giro palla veloce, attraverso un'occupazione degli spazi piuttosto che combinazioni. La fase offensiva, ripeto, è una cosa che ci stimola tanto, è una cosa che secondo me la squadra sta portando avanti con grande continuità, e senza perdere di vista poi gli equilibri, perché dall'altra parte, ripeto, hanno una squadra esperta, organizzata e allo stesso tempo ricca di individualità in grado di metterti in difficoltà.
Se non ci saranno Coccia e Mavuri per squalifica, le chiedo se ha già scelto l'11, se ha ancora qualche dubbio da sciogliere in queste ultime ore.
Ma per quanto riguarda l'assenza di Coccia, chiaramente percentuale alta ce l'ha Righetti, piuttosto che la soluzione provata con Montini a sinistra e l'alternativa a destra. Dovrò sciogliere qualche dubbio nel reparto di centrocampo, considerando anche quello che è stato il dispendio di qualche giorno fa, e chiaramente davanti, come è sempre successo, con le alternative di Pattarello che è entrato bene, di Gaddini che ha recuperato bene, mi permette un attimino di valutare anche una condizione diversa.
In 8 giorni di ritiro le chiedo che cosa è cambiato a livello psicologico, se vede la squadra più pronta, più sul pezzo, anche per dare quella continuità, no, che sta invocando da un po' di tempo.
Ma continuo a vedere una squadra molto disponibile, che dopo questa prima parte di ritiro chiaramente d'urto è riuscita con la prestazione di Perugia a reagire in modo ottimale, quindi ha continuato in questa disponibilità al cospetto di un appuntamento così importante, non solo per il semplice fatto che si gioca contro l'Entella, perché sanno dell'importanza dei punti in palio, quindi senza nessun tipo di condizionamento li vedo concentrati su quella che è la partita di domani.
Dai risultati della giornata si evince che il Pescara per il momento è la squadra più forte, è la squadra da battere, ma credo che tutti siamo d'accordo nel dire che sarà una cosa da contendersi a due, perché la Ternana, penalizzata di 2 punti, regge il passo, e quindi importante sarà aspettare i confronti diretti. Vittoria a Gubbio quindi per 2-1 post gara con mister Baldini.
Io ieri ho ascoltato con molta attenzione la sua conferenza stampa, e quando parlava di Marco, il tifoso che è recentemente scomparso, e di Paola, parlava con il cuore in conferenza stampa, in cuor suo voleva dedicargli qualcosa.
Sì, intanto dedicare questa vittoria, perché io speravo che Marco fosse ancora vivo, perché quando lo sono andato a trovare gli avevo detto che se i ragazzi avessero vinto stasera qui a Gubbio gli avremmo dedicato la vittoria. Io speravo che fosse ancora vivo, purtroppo non lo è più, e la promessa è fatta, gliela dedichiamo a lui e a tutti quei ragazzi che l'hanno circondato d'affetto, d'amore, di passione, che poi insomma lui rappresentava il capo degli ultra, no? Era un po' come un capo indiano, e quando il capo indiano poi muore, non c'è più, tutta la tribù è triste, e quindi in questa tristezza cercate di accogliere questa vittoria della squadra del vostro cuore, e pensando che Marco là ci vede ed è felice, che noi ci mandiamo un grande abbraccio e lui ci manda un grande bacio. Questo è il pensiero che credo che stasera dovrebbe passare. E quanto alla Paola, che per fortuna lei, anche se ha una situazione drammatica, questa persona che rimane ingabbiata dentro al suo corpo, che parla solo con gli occhi, anche a lei voglio dedicare con tutto il mio cuore questa vittoria, perché l'unico scopo della sua vita è rimasto il Pescara, al di là dell'affetto che è circondata 24 ore da tanti amici, da tanti volontari, perché lei vive tramite i macchinari e quindi nessuno la può abbandonare, e quindi l'unico suo amore che c'è dentro al suo cuore è il Pescara. E quindi Paola, oggi abbiamo pensato, oltre a Marco, anche a te, uno che non c'è più, te ci sei ancora, quindi cogli anche in questa situazione drammatica uno spunto per non vedere drammatica la tua vita, ma sapere che tutti noi ti vogliamo bene ugualmente.
Quelle di Baldini vengono dal cuore, le parole, perché il calcio ha anche un'anima. Bene amici, abbiamo parlato di calcio, di Serie C, prevalentemente delle partite più che di cui ci occupiamo, ne parleremo ancora domani perché, ripeto, l'Arezzo gioca questa sera alle 20:30, quindi domani avremo di che parlare. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 2 dicembre 2024. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, con temperature minime in calo, gelate possibili su pianura e fondovalle, e massime in genere stazionarie. Ventilazione debole e variabile. Affidabilità alta.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.